Sono le 19.26, questa è Extra Live del martedì. Abbiamo appena congedato i protagonisti del Teatro dell'Elfo, che portano in scena Morte di un commesso viaggiatore a partire da domani fino a domenica per la stagione del Teatro Massimo. E adesso cambiamo pagina, cambiamo argomento, parliamo di luoghi, parliamo di loghi, ne parliamo con Stefano Asili. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao Andrea, buonasera.
Stefano Asili, come ti presento? Come grafico?
Grafico.
No, uno che fa molteplici cose nella vita, va a seconda di dove va, deve vestire una camicetta diversa. Oggi comunque Stefano Asili è noto soprattutto appunto come grafico. Ne parliamo perché allo IED, all'Istituto Europeo di Design, terrà una conferenza il prossimo 23 aprile, quindi dopodomani. La conferenza si intitola Da luogo a luogo, trasformazioni dell'identità visiva dei luoghi. Mi stavi accennando adesso, proprio due minuti prima di riaprire i microfoni, al tema, che mi sembra molto intrigante e molto accattivante.
Sì.
Proviamo a raccontarlo ai nostri ascoltatori.
Sì, il titolo della conferenza è Da luogo a logo, con questo gioco di parole che, diciamo, facendo l'elisione di una U, trasforma i luoghi in identità visive. E un pochino narra di come i luoghi si sono rappresentati attraverso immagini, sia attraverso rappresentazioni del proprio territorio, come le carte per esempio, sia attraverso la scelta di simboli che in qualche modo sono stati scelti, sono stati imposti dalle comunità che hanno abitato o che abitano in quei luoghi, oppure addirittura che sono diventati famosi grazie a luoghi, perché magari su quel luogo ha insistito una attività produttiva. Il passaggio dall'araldica, che era una presentazione simbolica ovviamente di determinate caratteristiche o di determinate qualità che una casa regnante o comunque sia
una famiglia
o comunque sia una potestà si intestava, si è passati poi a fare dei luoghi, quando è cominciato, diciamo, quando i luoghi non sono stati soltanto, diciamo, dei territori politicamente determinati delle nazioni, ma quando hanno cominciato ad essere anche loro una sorta di bene di consumo. E questo è avvenuto soprattutto nell'epoca moderna, con la fine con l'inizio dell'organizzazione del turismo come vacanza programmata. Un tempo sapete bene che la vacanza del contadino era quando la terra andava a dormire, mentre l'organizzazione fordista poi a un certo punto ha inventato le vacanze come momento inconsciamente produttivo, perché uno è convinto di andare a farsi la vacanza, invece sta alimentando un'altra industria che è quella,
certo,
del turismo. Quindi a quel punto lì i luoghi sono diventati destinazioni, e le destinazioni in qualche modo hanno cominciato ad aver bisogno di un brand,
di un'identità,
di un'identità visiva, quindi di un logo.
Sì.
Questo è
Ricordo adesso, facendo insomma un'associazione mentale al volo, penso al granito che campeggia all'ingresso di Porto Cervo, no? Che è un borgo finto.
È proprio un'appropriazione. C'è un bellissimo libro di Bachisio Bandinu, che è Cosa Smeralda, un libro del 1980, che spiega molto bene questa sorta di scambio, inganno che è stato perpetrato ai danni delle popolazioni del luogo, ma con una sapienza rara. E quel mettere il logotipo della Cosa Smeralda sulle pietre
di granito
è molto simile alle pietre incise che vediamo nel dipinto di David, in cui Napoleone varca le Alpi e ci sono tutti quanti i nomi di Annibale,
o nel ritratto di Marat,
sì, o nel ritratto
del Marat assassinato.
Certo.
Sì, e poi mi accennavi per esempio anche a uno degli esempi più recenti a proposito di luoghi creati come brand per attirare flussi turistici, no?
Dubai, sì, ci sono
che
delle...
si inventa addirittura un territorio, esatto, in forma di logo.
Esatto, esattamente, lì c'è proprio un completo capovolgimento, non è più il... Diciamo, il capovolgimento c'è anche in altri casi. Nessuno conosceva Cupertino, ovviamente, prima che la Apple entrasse lì e si stabilisse lì. E naturalmente questo luogo si è identificato poi con un logo commerciale. Questo è accaduto tante volte. Però oggi assistiamo addirittura a delle trasformazioni talmente complete del paesaggio, in cui la ricerca dell'identità passa attraverso una modificazione fisica del territorio, in cui la lingua di terra, che è la lingua, diciamo, il labbro chiuso tra sabbia e mare delle coste di Dubai, viene trasformato, oltre che dai grattacieli, che sono ovviamente costruzioni totemiche che in qualche modo conferiscono un'identità, ma addirittura spuntano al largo delle coste come delle propaggini dei fiori, cioè Palm Island, che è un arcipelago artificiale costruito perché sia visibile dallo spazio. Quindi è sostanzialmente un luogo che in questo totale anonimato, in questa monotonia del confine fra sabbia e mare, cerca invece una sua espressione di identità visiva, costruendo un oggetto fisico di dimensioni ciclopiche che è sostanzialmente un logo.
Si dica per inciso, orribile l'operazione è davvero, davvero letta, insomma, come ce la stai leggendo tu, è davvero molto affascinante. Poi adesso dovremmo fare un discorso, insomma, che ci porterebbe lontano. Io non
so, sì, oggi non è molto complesso capire se sia orribile, se sia invece quello che oggi la postmodernità o addirittura la surmodernità, sì, ci riservano, e che leggeremo domani con un occhio diverso, chi lo sa. Anche costruzioni faraoniche di un tempo le avremmo potute oggi, probabilmente, se andassimo a chiedere alla soprintendenza se possiamo costruire le torri di San Pancrazio e dell'Elefante, ci direbbero ovviamente di no,
certo. Di no,
quindi ci direbbero che è uno scempio ambientale. Quindi,
è vero,
sono questioni molto complesse.
Allora, facciamo una pausa, ascoltiamo un brano e poi torniamo in studio con Stefano Asili. Thank you. Sono le 19.37, questa è Radio X, stiamo parlando con Stefano Asili di una conferenza che si terrà il 23 di aprile all'OIED, una conferenza molto interessante che si intitola Dal luogo al logo, trasformazioni dell'identità visiva dei luoghi, e stavamo insomma facendo qualche considerazione a margine anche su Dubai, poi magari questo discorso molto interessante lo riprendiamo. Adesso invece, parlando sempre di iniziative dell'OIED, dovremmo avere al telefono Giuseppe Vallifuoco, che è alla MEM, perché in questi minuti, insomma da poco, da meno di un'ora si è inaugurata una mostra che adesso ci racconta appunto Giuseppe Vallifuoco. Ciao Giuseppe, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato.
Allora, nuovi spazi per la MEM, parlaci di questa iniziativa che avete fatto con gli studenti appunto dell'OIED.
Allora, prima di tutto voglio precisare che siete gli studenti del primo anno, quindi dopo appena 4 mesi di corso, il corso di metodologia della progettazione, hanno tirato fuori queste idee che poi hanno rappresentato con disegni e plastici, e abbiamo coinvolto la MEM fin dall'inizio, quindi la direttrice Dolores Pisano presente anche durante le revisioni e durante gli esami, e in realtà il tema era quello di reinterpretare, reinventare vari spazi all'interno e all'esterno.
Però senti, mi incuriosiva, perché avete scelto la MEM e non per esempio allora la MEM tutti lo sappiamo, insomma è uno degli esempi più interessanti di architettura contemporanea che noi abbiamo nella nostra città, edificio che è stato recuperato, una volta era un mercato, adesso non si vende più frutta e verdura ma si fa cultura. Perché proprio la MEM e non per esempio un altro sito che ancora è da recuperare?
Guarda, in parte hai già risposto tu. La MEM, dal mio punto di vista, è uno dei pochi spazi contemporanei di Cagliari. È uno spazio di relazione che è stato risignificato dalla presenza dei giovani.
Sì.
Giovani che vediamo tutti i giorni quando attraversiamo questo spazio, questa specie di galleria piazza che l'attraversa. E ci sembrava che i giovani, perché i nostri studenti sono ventenni, poco più che ventenni, potessero avere proprio nella MEM un tema molto vicino alla loro sensibilità. Quindi volevamo che dei ventenni immaginassero nuovi utilizzi senza trasformare radicalmente nulla, ma attraverso delle installazioni, alcune permanenti, altre no, fossero in grado così di ripensare questi spazi che sono popolati e dei loro coetanei. Quindi la MEM per noi si è rivelata subito essere uno spazio ideale per questo esercizio.
Perché insomma è uno spazio, insomma, come dicevi tu, che è dei ragazzi in fondo, poi in realtà insomma ci vanno un po' tutti per fortuna, però effettivamente diventa...
Sì. Credo che i ragazzi un po' l'abbiano anche trasformato questo spazio, nel senso che la MEM si sta in qualche modo interfacciandosi con questo pubblico, con questo tipo di utenti, in qualche modo si registrando la loro presenza e si renda sempre più disponibile nei loro confronti. Quindi noi abbiamo voluto dare un contributo in questa direzione, cioè nella direzione di una maggiore permeabilità, capacità di accoglienza di idee giovani, contemporanee, all'interno di uno spazio urbano, di uno spazio di relazioni importante come quello di cui stiamo parlando.
Allora, i risultati di questa attività didattica sono visibili in una mostra che è stata inaugurata adesso, sì, praticamente alle 18.
Sì,
ci racconti velocemente, insomma, cosa è venuto fuori, diciamo, di particolarmente interessante dall'attività didattica di questi ragazzi al primo anno?
Allora, è un po' difficile parlare
certo,
di architettura per telefono. Invito tutti a venire a visitare la mostra. Tra l'altro è una mostra fatta non solo di disegni ma anche di plastici. Gli studenti hanno realizzato dei modelli che anche con tecniche diverse sono capaci di dare sostanza e di rappresentare le loro idee.
Ma una cosa che ti ha sorpreso e che non ti saresti aspettato?
Oh. Guarda, una cosa che mi ha sorpreso è che questo spazio è uno spazio che apparentemente è molto disegnato, quindi uno spazio che potrebbe intimidire, perché è uno spazio ben realizzato, dettagliato anche i pavimenti, di luce e tutto, come questo spazio così ben definito, così ben strutturato, in realtà sia suscettibile ad accogliere delle idee anche dirompenti, proprio per reazione, una sua neutralità di fondo, pur essendo uno spazio urbano molto interessante, in realtà lo rende più disponibile alla trasformazione, a un'interpretazione anche singolare, non banale. Per esempio, alcuni progetti hanno utilizzato dei grandi schermi di tessuto, altri hanno lavorato sullo spazio esterno, altri ancora sul ponte, e così via. Ti ripeto, senza modificare nulla, quindi aggiungendo delle cose, interpretando degli spazi, piuttosto che demolendo e rifacendo delle parti.
Bene, fino a quando è visibile la mostra?
Fino a sabato, pochi giorni, quindi tra l'altro si vede anche, quando si percorre la MEM, si vede anche attraverso le vetrate, è un bel colpo d'occhio, quindi invito tutti a gettarsi almeno uno sguardo quando passano di là.
Ecco, fare una passeggiata dentro la galleria, che già di per sé attira, no? E quindi poi, una volta che si è dentro, mettere il naso e soprattutto gli occhi e il cuore anche.
Questo è importante. I ragazzi hanno fatto questi progetti con grande amore e grande passione. Ecco. Devo dire che il loro coinvolgimento è stato uno dei risultati importanti. Ripeto, sono dei ragazzi del primo anno, primo semestre, quindi che hanno prodotto queste cose in pochi mesi.
E hanno cominciato bene, insomma, hanno cominciato più che bene.
Questo non devo dirlo io, però ecco.
Beh, insomma, come idea di progetto didattico per una classe di ragazzi al primo anno mi sembra ottima. Allora, grazie Giuseppe Vallifuoco. Ricordiamo, la mostra è stata inaugurata alle 18 proprio oggi, quindi la potrete vedere fino a domenica. Noi siamo invece qui con Stefano Asili, sempre parlavamo della sua conferenza. È importante, oggi senza logo non si campa, Stefano, senza logo non esisti.
Questo non lo so, infatti è un problema che ci si pone sempre. Io ne ho disegnati alcuni, ma non si è sempre sicuri del fatto, della liceità di un'operazione come quella di assegnare un logo a un'entità complessa come un luogo. Però è vero che il logo è in effetti un episodio di nominazione. Tu quando è una nominazione grafica, l'unità minima di narrazione che puoi fare con la grafica, è una sintesi. E naturalmente questo, oggi in cui i territori nuovi si creano anche in un mondo virtuale come la rete, avere un logo significa in qualche modo issare un vessillo su un determinato, non a caso si chiamano domini sul web, le cose di cui le entità che si contrappongono. E quindi il logo è un oggetto molto strano, è un oggetto molto ambiguo e molto moderno, soddisfa, se vuoi, le lezioni americane di Calvino: è rapido, visibile, leggero, esatto, coerente.
Senti, ma nella tua pluriennale esperienza, la committenza, capisce sempre, oppure poi alla fine il logo deve essere per forza il risultato di un compromesso tra le tue idee e quello che poi desidera la committenza?
Ma io credo che bisogna presentarsi sempre con una certa umiltà, e man mano che vado avanti nel tempo io credo di essere sempre più umile di fronte ai committenti. È giusto che il logo, specialmente se uno decide di assumerlo per sé, debba in qualche modo somigliare al suo proprietario. Cioè, il proprietario deve... Quando si crea il logo per una persona, gli si crea una prigione, perché un logo sostanzialmente è qualcosa che tu non dovresti cambiare per molto tempo. Quindi ti si deve adattare molto bene, devi crederci, devi fare in modo che questa cosa qua, che questo oggetto qua sia progettato bene perché duri nel tempo, perché una persona non si stanchi. Bisogna rispettare ovviamente i desiderata della committenza, però è anche vero che si arriva con le dovute maniere a far capire molto più di quanto non si pensi che anche una costruzione magari molto sintetica, molto astratta o molto lontana dall'illustrazione fiorita che la committenza avrebbe voluto all'inizio, che probabilmente quella è la soluzione giusta. È un problema davvero di modi e di capacità di porgere anche il proprio progetto.
Immagino, adesso ti faccio un'altra, mi è venuta in mente un'altra domanda così, insomma, per associazioni di idee. Mi pare che non si usi più, un tempo era di moda, no? Che le amministrazioni lanciavano questi concorsi, ci serve il logo per... e chiamavano chiunque.
No, ci sono ancora.
Sì, no, io pensavo molto... le facessero solo a scuola, purtroppo.
È un tema molto controverso.
Io ho sempre pensato che fosse assolutamente inutile, perché no. Insomma ognuno deve fare il suo mestiere.
Dunque, le amministrazioni possono chiamare ovviamente a concorrere
qualunque professionista, ma io dicevo quelle chiamate che coinvolgono la gente in genere, no? Cioè così.
Allora, è una
mandateci
cosa
un
molto,
logo.
Molto, molto, molto dibattuta. Io ricordo che uno dei primi concorsi a cui ho partecipato quando ero ancora ragazzino fu quello per la Fiera di Milano. Parteciparono, credo, una cosa come 10.000 proposte, fra cui i grandissimi nomi della grafica mondiale. Vinse un ragazzino della mia stessa età, aveva 20 anni, senza né arte né parte, con un logo che ancora oggi resiste. Quindi non è davvero detto. Credo che dipenda molto più dalla qualità della commissione giudicatrice che non dall'allargamento eventuale della platea dei partecipanti.
Sì, mi hai quasi convinto, sai. Diciamo, forse sui grandi numeri è più probabile, insomma, che venga fuori qualcosa di interessante. Mi verrebbe da farti molte altre domande, ma adesso non te le posso fare, perché sennò finiamo nel privato. Sempre a proposito di loghi, ci sono cose che voglio raccontarti, ma a microfono spento.
Vabbè,
adesso
vabbè.
Agli ascoltatori invece voglio solo ricordare che Stefano Asili, grafico, sarà allo IED di Cagliari, nell'Aula Magna, alle ore 18 il 23 di aprile, proprio per parlare di luoghi e di loghi, cioè come si passa dai luoghi ai loghi, trasformazioni di identità visiva dei luoghi. Grazie Stefano Asili per essere stato
qui a
Radio X.
Grazie a voi.